E per cominciare questo viaggio salutiamo il nostro corrispondente da Roma, Checchino Antonini. Buongiorno e benvenuto.
Ciao a tutti e a tutte, ciao a te Andrea.
Allora, cominciamo ricordando, forse una cosa che non viene in mente immediatamente quando si pensa a Roma, e cioè che Roma è il più grande comune verde e agricolo di Europa. Checchino Antonini, tu ce lo hai ricordato spesso nelle tue corrispondenze dalla capitale italiana, ma nell'immagine collettiva di Roma magari spesso c'è un'altra immagine. Eppure collegato a questo dato, oggi vogliamo darvi una notizia ulteriore. A Roma si registra una passione diffusa per gli orti urbani. E quindi anche stamattina ascoltiamo Checchino Antonini un nuovo racconto sulla dimensione urbana, sulla dimensione urbana e verde di Roma.
Allora Andrea, possiamo cominciare da qui. Gli orti urbani sono qualcosa di più e qualcosa di meno di quello che nella Confederazione, soprattutto nelle grandi città, chiamate gli orti familiari già da molto tempo, dal 1925. Ed è certamente un'evoluzione della figura del contadino della domenica. Possiamo definire gli orti urbani come un'azione collettiva di riappropriazione dello spazio pubblico urbano, di sviluppo di pratiche innovative dal punto di vista ambientale, economico e sociale. Giardini e orti condivisi sono realizzati oppure gestiti dai cittadini in prima persona intorno a un progetto comune per prefigurare un nuovo modo di vivere la dimensione urbana. Molto spesso sono un ambito dove anche poter incontrare persone, far giocare i bambini, praticare uno sport all'aperto, attività culturali, oppure imparare una lingua, fare volontariato sociale, educazione ambientale. E ovviamente ci sono gli scopi principali, fare giardinaggio oppure coltivare per l'autoconsumo.
Conosciamo anche le dimensioni di questo fenomeno, quante persone sono coinvolte, per esempio, in questo tipo di esperienza?
Un vero e proprio censimento non esiste ancora. Sappiamo però che nella loro forma attuale gli orti urbani sono arrivati a Roma da un'esperienza di Marsiglia, dove qualcuno aveva avviato un progetto di questo tipo per salvare le zone verdi dall'abbandono oppure dalla cementificazione. Chi ha provato a mapparli riferisce di 180 aree circa, con un coinvolgimento diretto di almeno 3.000 persone, che poi sono da moltiplicare per 5 perché ciascuno di loro cura l'orto in collaborazione con amici o con parenti. In prevalenza si tratta di uomini over 60 che stanno dando vita a orti in posti estremamente suggestivi, dalla Valle dell'Aniene fino al parco che c'è all'interno del complesso dell'ex manicomio di Santa Maria della Pietà, dove sta per sorgere il più grande di questi orti, 3 ettari. E, per esempio, alle Tre Fontane, nel quadrante sud-est, sono stati realizzati orti rialzati, senza barriere architettoniche e con una cartellonistica in braille. È un'esperienza straordinaria, come anche quella sull'Appia Antica, dentro un centro di accoglienza che coinvolge giovani migranti nella coltivazione di un orto didattico.
Ecco, coinvolgere le scuole in effetti è davvero molto interessante. Ma perché prima hai specificato gli orti urbani nella loro forma attuale?
Perché la coltivazione di ortaggi in sé non è certo una novità di questa fase storica. Fare la differenza è la consapevolezza del fatto che una metropoli vive contemporaneamente una crisi climatica, problemi relativi alla conservazione della biodiversità, restrizione dello spazio pubblico a causa delle privatizzazioni o del consumo di suolo, il bisogno di un cibo più sano e genuino a chilometri zero, per cui un orto urbano si differenzia da un orto normale per il carattere comunitario del progetto, per il fine della rigenerazione urbana, per lo strumento urbanistico specifico. Si chiama patto di collaborazione, con cui molti comuni, molte amministrazioni intercettano la tendenza trasversale sempre più sviluppata a orientare gli stili di vita in modo più naturale possibile, assegnando gestione e manutenzione di aree verdi alla cittadinanza attiva.
Insomma, mi sembra che riemerga con toni di maggiore urgenza un tema di ritorno alla terra.
Guarda, credo che sia così. Con lo sviluppo dell'industrializzazione, con lo spostamento in massa dalla campagna alla città, da un lato l'agricoltura è entrata in crisi e ha spostato le sue filiere, sia fisicamente sia psicologicamente, portando a quella che viene definita come un'estinzione dell'esperienza. Non c'è un passaggio di saperi dal punto di vista generazionale. Città e campagna, se non sono alleate, producono sistemi non sostenibili. Dall'altro lato, questa è una città popolata di ex contadini o di figli di contadini e produce da sempre dei fenomeni di resistenza che prima si sono espressi e si esprimono ancora in parte con quelli che venivano chiamati gli orti dei nonni, un fenomeno spontaneo che nei decenni si sta strutturando appunto in forme più adeguate al contesto.
E dal punto di vista storico, bisogna dire, c'è il precedente di quelli che furono chiamati gli orti di guerra.
Guarda, una prima anticipazione si era già avuta negli anni della Grande Guerra, la prima dal 15 al 18, soprattutto a partire dal 1917, anche a Roma reperire cibo era divenuto sempre più difficile, anche se Roma aveva una grande fortuna, quella di essere lontana dal fronte, ma questo non evitava alla città di soffrire la fame. E in questo periodo che si diffondono i manuali di quelle che venivano chiamate le cattedre ambulanti di agricoltura, in cui si esortavano i cittadini a sacrificare il proprio giardino per lasciare spazio alla coltivazione delle ortaglie, in un momento in cui produrre è un dovere non solo verso se stessi, ma anche nei confronti della patria. Non si chiamano ancora orti di guerra, anche se di fatto lo sono già. Nei manuali si trovavano anche consigli pratici, proprio perché la perdita dell'esperienza, la rottura con l'esperienza contadina era già avvertita, era già avvenuta. Nel 1940 fu il regime a stabilire che ogni spazio verde di ciascuna città venisse destinato alla coltivazione di grano, di orzo, di legumi, di patate. E ti leggo proprio la frase di quel documento: quegli ortaggi che nelle contingenze attuali possono dare un apporto considerevole di nutrimento in parziale sostituzione di quanto per varie cause più scarseggia per la popolazione civile. Due punti, la carne. Roma forse è la città che più di tutte risponde a quell'appello. E così dai grandi parchi alle sponde del Tevere e dell'Aniene, dai fori imperiali a San Giovanni, sono tutti posti di cui vi ho raccontato qualcosa in questi nostri dialoghi, da Piazza Venezia a Castel Sant'Angelo al Circo Massimo fino a Villa Torlonia, che era la residenza della famiglia Mussolini, c'erano piantagioni. Qui in particolare a Villa Torlonia c'erano piantagioni di cavoli ed è tutto documentato dalla propaganda dell'epoca. Il ritorno alla normalità sarà una nuova fase di espansione della città, di industrializzazione, che ci ha portato fino qui, a questa metropoli, che però è anche il più vasto comune verde e agricolo d'Europa e che ha ancora molte, molte storie da raccontarci.
E sono certo che non mancheremo di sentire qualcuna di queste storie dalla voce tua, dalla voce del nostro corrispondente Checchino Antonini. Grazie per questa storia dedicata agli orti urbani a Roma. Grazie mille Checchino Antonini, buona giornata e alla prossima.
Grazie a voi, buon ascolto.